בייסבול ומוזיקה, ראשונה ליגה פור אמריקן, אנדיה מנודה לדומניקה, וקליקה סו רדיו פלאית, בייסבול ומוזיקה, ראשונה ליגה פור אמריקן, אנדיה מנודה לדומניקה, וקליקה סו רדיו פלאית.
Bravi, bravi, bravi voi che ancora una volta avete cliccato su Radio Plate, puntata numero 13 di Baseball e Musica, la prima puntata del 2009. Lefio.
Beh, tu clicca su Radio Plate, sarà un, diciamo, quasi un tormentone, speriamo, ce l'auguriamo, perché la canzoncina che avete sentito in inizio di trasmissione, che abbiamo cantato tutti insieme al meeting, ha veramente fatto un enorme successo, è entrata nella testa di tutti quanti e praticamente adesso c'è già qualcuno che ha già cominciato a produrre qualcosa di alternativo e già dalla prossima puntata potremo andarvi in onda qualcosa.
Sì, ho visto che ha soppiantato anche il gatto virgola, quello delle suonerie, cioè vendono su Italia 1 la suoneria di Baseball e Musica a suon di in dollari.
La sì, vendono, sì, cioè. Ma tra l'altro è il gatto virgola che la canta, no? L'ho visto col cappellino.
Baseball e Musica, io sono io. Bando alle ciance, lo diciamo sempre, lo diciamo anche questa volta, perché quello che ci interessa è il baseball. Abbiamo detto prima puntata del 2009, quindi è già gennaio. Zitta zitta, l'off season sta passando, forse possiamo dirlo anche un po' immodestamente, anche grazie a Baseball e Musica.
Sì, sta passando alla grande, sta passando perché mi piace molto, tra l'altro, perché si è come divisa in due blocchi questa off season, no? Il blocco del aspettiamo che gli Yankees sganciano i soldi e poi noi altri facciamo il resto del mercato. Quindi abbiamo avuto questi mesi in cui eravamo lì in attesa dei contrattoni mega giga dei noti che abbiamo già fatto, e adesso pian piano zitti zitti piano piano tutti gli altri a cifrette stanno cominciando a segnare gli altri giocatori.
Hai detto bene, caro Lefius, perché alle mosse degli Yankees la settimana scorsa, il mese scorso, forse è stato il mese degli Yankees, hanno risposto i loro acerrimi nemici, amici e rivali, Boston Red Sox. Si sono mossi i Red Sox, avevano già una squadra formidabile, hanno aggiunto qualche pezzo importante, fra i quali possiamo citare sicuramente il primo in ordine di acquisizione, Brad Penny, che andrà ad aiutare la back end of the rotation dei Red Sox, un pitcher solido, vedremo cosa sarà in grado di fare a Fenway Park. Ma poi ci sono due colpi che ci fanno vibrare un po' di più il cuore. Sto parlando di Baldelli, che so che ti piace, o il Paisà, Questa storia strana, questi infortuni incredibili. Sembra essere tornato in perfetta forma, e se i Red Sox, che diciamo che colpi non ne sbagliano tanti, lo hanno firmato, si vede che proprio il ragazzo c'è, torna diciamo quasi a casa, perché lui è nativo del Rhode Island. Mi piace citarlo perché sono quegli stati piccoli, un po' sfigatelli, che non è che producono tanti,
come se venisse da Busalla.
Esattamente. Da Rhode Island ha vissuto l'infanzia guardando le mitiche casacche dei Red Sox, sognando di giocare a Fenway. Ci giocherà l'anno prossimo, darà una mano agli esterni dei Red Sox. Una bella firma, è una firma che, come dicevamo, ci fa piacere vedere in un'altra squadra che punta in alto dopo i suoi Rays, anche se un po', diciamo che una parte di cuore un po' soffre, perché ha lasciato i Rays proprio all'apice della loro parabola. E a raggiungerlo, stai bene attento, a raggiungerlo a Fenway ci sarà un personaggio, uno dei più amati, uno dei più simpatici, uno dei più competenti e uno dei più forti pitcher della storia del baseball. Sto parlando di John Smoltz. Attenzione, per questo, allora, diciamo che lui non è sanissimo, dovrebbe tornare verso giugno, però se a giugno torna, non dico il 100% di John Smoltz, ma anche un 50% del John Smoltz original.
Beh, diciamo che questa firma di Smoltz probabilmente è il salvagente, il paracadute. Sappiamo bene che nella seconda parte della stagione gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Come diceva qualcuno sul forum, l'anno scorso si erano un po' parati attraverso il contratto di Colon.
Bravo.
Adesso probabilmente, penso in maniera magari un po' più consistente, lo stanno facendo con Smoltz, anche se non dimentichiamo, ormai Colon è praticamente andato, ma ha vinto un Cy Young, quindi penso che sia la stessa strategia rispetto al 2008.
Certo, ormai i front office sanno che il baseball non si gioca sulla carta, non si gioca coi 5 partenti che si hanno all'inizio dell'anno, no? Si fa la rotazione a 5 e tutti i giorni lancio uno, no, ce n'è sempre bisogno di 6, 7, talvolta si arriva fino a 10, perché gli infortuni, si sa che per i lanciatori è importante che si siano sempre in forma, e quindi magari anche un piccolo infortunio viene visto, viene lasciato fermo il lanciatore, quindi c'è bisogno di qualcuno o nel bullpen che sappia anche,
oppure come l'anno scorso un flop imprevisto. Guarda, gli Yankees si sono trovati nella rotation due che devono essere due fenomeni a un mezzo lanciatore, quindi tu dici prevedo questo, poi invece non entra, quindi ti devi correre ai ripari.
E senti un attimo, invece abbiamo parlato di queste acquisizioni, poi parleremo di altre, però volevo parlare a questo proposito di pitcher che ancora non si sono accasati. Sto parlando di Ben Sheets, che come abbiamo già detto sembra orientato ad accettare un'offerta di una squadra texana, o i Rangers o gli Astros, anche se i Brewers sono di rincorsa come al Palio di Siena, quelli che partono un po' dopo, ma magari con lo scatto, spero che magari sia uno scatto significativo. Derek Lowe e anche Pivi, che in uscita da San Diego, che sta completamente smobilitando, poi vedremo un'altra accessione illustre, ci sono questi lanciatori che ancora potrebbero far pendere le sorti di una division, di una corsa ai playoff da una dall'altra parte. Tu come li vedi questi acquisizioni ancora da fare?
Beh, sì, i Padres sicuramente quest'anno secondo me cederanno Pivi, se non sarà adesso all'inizio della stagione quasi certamente sarà entro la trade deadline, quindi ora diciamo che non ci si aspettava, devo dire che io non mi aspettavo che rimanesse ai Padres, perché stanno evidentemente smantellando, ristrutturando, diciamo, quello che è dopo una stagione scandalosa. Beh, non saprei dirti veramente su Pivi.
Invece su Sheets, un giocatore di talento, di classe, ma inclina agli infortuni. Quello che cerca lui è sicuramente un contratto pluriennale, minimo biennale. Poi c'è anche Derek Lowe, che ha le sue stagioni, ha bisogno di una difesa importante dietro, e quindi ci sono anche due nomi importanti.
Ma Sheets, secondo me, se i Brewers non gli fanno un'offerta decentemente e molto superiore, si muoverà, però probabilmente i Brewers faranno un'offerta di questo tipo, secondo me, perché perdere il loro asso proprio in questo momento, che hanno ancora tutti gli omini giusti al posto giusto, voglio dire, comunque l'anno scorso, dopo quanti migliaia di anni,
26 ecco, 26
sono andati ai playoff, beh, battiamo il ferro finché è caldo, cerchiamo di dargli questi soldi a Sheets. Penso che possano, lo so che sembrerà una guffata per te, però secondo me ha buone possibilità di rimanere.
Mentre infatti Lowe forse è il caso che magari i Brewers non vada, perché è un giocatore che fa battere molte palle per terra, ha bisogno di una difesa dietro di lui, e quindi la difesa di Brewers non è certo la migliore. Ancora due cose ti volevo dire. Jason Giambi, te lo ricordi con la casacca delle Yankees? Bene, scordati quella casacca e rimettigli quella di qualche stagione fa. Infatti è approdato agli Oakland A's, anzi è tornato agli Oakland A's e ha firmato un contratto di 4-5 milioni di dollari, quindi, come si diceva la puntata scorsa, un ridimensionamento delle cifre. A parte i big, gli altri si devono forse un po' accontentare.
La cifra è estremamente bassa, perché se pensi che Giambi ha fatto un 2008 con un inizio veramente perfido, poi si è fatto crescere i baffi, come abbiamo detto più volte, e ha fatto una stagione, se tu guardi soltanto la parte finale della stagione, ha prodotto dei numeri assurdi, ha fatto un numero di fuoricampo esagerato, proprio qua, già giocando negli Yankees, platunando, perché essendo lui mancino, essendo gli Yankees pieni di DH, non giocava tutte le partite. Agli Ace potrebbe fare, secondo me, un grande anno, se manterrà i baffi fondamentalmente e credo che non abbia grandi rivali nello spot di DH ad Oakland, e quindi potrebbe fare una grande stagione. Grandi Athletics, che hanno fatto una firma, secondo me, che se anche per caso andrà male, non è che ci hanno rimesso un contratto super principe mega giga, e quindi bello, lo vedo bene.
Sì, sì, perché come forse non l'abbiamo detto, il contratto di Giambi è per un anno con l'opzione per il secondo, è un buyout di mezzo milione di dollari, che sono cifre risibili ormai per la MLB. Senti, ancora un'ultima cosa prima di mettere il pezzo musicale, me lo sono tenuto per ultimo,
lo so.
Perché finalmente i Brewers si muovono e acquisiscono niente po' di meno che Trevor Hoffman, il leader in tutti i tempi dell'MLB, per salvezze. Non è ancora ufficiale e io me la gufo ancora,
sì?
Così che magari mentre voi ascoltate magari è già ufficiale, deve passare solo le visite mediche, come dicevamo anche scherzando un po' per Kerry Wood, 41 sì, anni, magari non ci arrivi, non riesce a salire lo scalino quello della visita medica.
Terribile.
Beh, però sono emozionato, un pezzo di storia dell'MLB con la casacca dei Brewers.
Beh, te la ridacchi innanzitutto, vero? Lo dico a chi ascolta, mentre mi diceva questa cosa era lì col suo sorrisone calle, Beh, devo dire che il front office si è evidentemente rotto veramente le scatole di avere gente come Gagnier o Turnblow. Quindi voglio dire, evidentemente le salvezze bruciate hanno bruciato tanto. Hanno avuto questa opportunità, l'hanno sfruttata alla grande, devo dire grande acquisto, perché Hoffman è uno che sì, ha la sua età, ma avevo visto un paio di video dove mostrava il suo allenamento allo sprint training, un uomo gigantesco, grosso, metodico, lo vedi proprio di quelli che sì, ok, mestiere eccetera, ma forse appunto della vecchia generazione.
Vecchia generazione. Sì, poi lui si basa molto sul cambio di velocità, quindi a 41 anni anche la perdita di velocità della fastball non conta niente, perché è il maestro del change-up. Speriamo che questo sorrisino che avevo anche l'anno scorso alla firma di Gagnier non si trasformi in un ghigno satanico. Per il Trevor Time dedichiamo una canzone dei Semisonic, il titolo non poteva che essere Closing Time. Trevor, let's go!
Closing time, open all the doors and let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time, one last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home, but you can't stay here. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me sisters come. So gather up your jackets, move it to the exits. I hope you have found a friend. Closing time, every new beginning comes from some other beginning's end.
dei Semisonic. Speriamo sia ancora tempo di chiudere per Trevor Hoffman, almeno per il prossimo anno, con l'opzione però per il secondo. Adesso dobbiamo introdurre una nuova rubrica, una rubrica che è stata affidata a quel gran professionista che è Alefio, che vi ricorderete che invece mi ha sbolognato quella dei numeri, perché si vuole occupare di questa nuova rubrica, rubrica che si chiama In Campo con Alefio.
Sì, caro Cal, ti ho dato, non ti ho sbolognato, dai, sbolognato. Ti ho dato con grande orgoglio, ti ho passato la rubrica dei numeri, perché vogliamo cominciare con questa. In Campo con Alefio vuole essere una rubrica che durerà solo l'off season e chiariamolo subito, che non è una disamina tecnica precisa dove si vuole andare a guardare nel dettaglio, no, è una semplice chiacchierata che facciamo sulle cose, sui ruoli dei giocatori di baseball. Quindi andremo piano piano, oggi cominciamo col lanciatore numero 1, 2 ricevitore, 3 prima base e così via. Ripeto, andiamo qua, non è che vuole essere una...
spaccare il cappello, però farvi vedere i ruoli anche per aspetti che balzano un po' meno all'occhio guardando una partita. Innanzitutto so che vuoi fare una dedica speciale per quanto riguarda questa rubrica e anch'io ci tengo che tu la faccia.
Sì, la dedica è specialissima, perché? Perché questa idea ci è venuta sfogliando e leggendo questo libro, questo capolavoro per noi che l'abbiamo conosciuto, e cioè Gigi Cameroni. Il libro si chiama Gigi Cameroni mi insegna il baseball, ne abbiamo già detto un paio di volte, e grande Gigi che ci ha seguito, diciamo che è stato il mio primo manager, quindi una persona veramente, è stata una persona speciale. Oggi non c'è più, ci guarda da lassù,
fa il download, lui immagino che fa il download.
Sono sicuro che sente baseball e musica. E insomma, l'ispirazione nasce proprio da qua. È stato questo il primo manuale, diciamo, di baseball. Infatti è introvabile, perché io ho faticato tantissimo per riuscire ad averlo su eBay.
In questo momento Alefio lo sta sfogliando così e ne esce proprio l'odore dei libri, quelli sì, di una volta, con un misto fra polvere, stampa.
Sì, sì, sì.
Anche, proprio trasuda baseball.
Anche le pagine un po' gialline. Però è veramente qualcosa di sacro. Infatti io questo non lo presto nessuno neanche. A Calle ho fatto le fotocopie.
È tutto vero.
Bene, quindi cominciamo col lanciatore. Il lanciatore è il ruolo difensivo per eccellenza. Lo dice la mia firma, lo diceva il grande Gigi, le partite si vincono in difesa. E in America qualcuno dice pitching wins, ok? Molti separano, no? Quando uno dice la difesa pensi soltanto alla parte, diciamo, che sta in campo, il lanciatore è una cosa a parte. No, no, il lanciatore è un difensore come gli altri. Quando tu dici pitching wins, la difesa è quella che vince, è perché soprattutto il 60-70%, forse anche di più, della difesa la fa il lanciatore. Il lanciatore che cosa fa? Dal punto di vista tecnico, ovviamente mette in gioco la palla, è un po' il cuore della partita, no? È quello che dà il tempo, è il battito della partita di baseball, perché è colui che dà il ritmo. Noi in Italia siamo un po' più lentini, abbiamo dei ritmi molto molto lenti. Quando gli americani vengono e guardano le partite italiane dicono: ma perché fate così piano, no? Infatti anche per questo è stata recentemente introdotta la regola dei 12 secondi tra un lancio e l'altro, se non ci sono corridori in base. Beh, allora, dicevo, quindi sul lancio cosa c'è? Ci sono due tipi di lancio fondamentalmente. Il lancio col caricamento oppure il lancio in posizione fissa. Questa è una cosa che devo dire che pur guardando tante partite di baseball, soltanto quando i miei ex compagni di squadra lanciatori mi avevano fatto notare questa cosa, perché uno quando è lì seduto sul divano non è che si accorge, no, di questa cosa qua. Quando non abbiamo uomini in base, oppure abbiamo, che so, l'uomo in terza, che quindi difficilmente andrà a rubare a casa, allora abbiamo molto più tempo a disposizione e quindi faremo tutto il movimento col caricamento. Quindi vedremo il lanciatore che si metterà lì sulla pedana con i due piedi, guarderà i segnali, Poi col perno, col piede perno che farà contatto con la pedana, sposta il piede, sposta il peso all'indietro, leg kick, si allancia e poi chiude il movimento. Quindi questo è il movimento con caricamento. Quello senza caricamento, cioè in posizione fissa, si fa quando hai l'uomini in base, non vuoi regalare questi 2 secondi buoni che ci vogliono per fare il caricamento, altrimenti ti rubano veramente anche i calzini mentre stai
la pallina di mano
mentre stai lanciando, e quindi non lo fai. Ecco, una cosa che mi incuriosisce molto, che questo veramente in partita live la riusciamo a vedere e invece alla TV no, sono le coperture che fanno i lanciatori. Le coperture della base più importanti che fanno i lanciatori sono quella di casa o quella di terza. Quella di casa la fai quando tendenzialmente c'è un uomo in seconda che sta andando a casa, ovviamente in posizione punto. Il lanciatore andrà dietro al ricevitore per recuperare l'eventuale wild throw del difensore di turno.
E come molti di voi sapranno, è una cosa che spesso salva un punto, magari due se ci sono più corridori, perché il lancio fortissimo dell'esterno talvolta è un po' sfuocato, diciamo, fuori mira, e quindi c'è bisogno del pitcher che dietro va a raccattare la pallina nel backstop e ferma l'emorragia di corridori.
Giustissimo. Stesso discorso per la copertura dietro la terza. Quando si ha un gioco in terza base, quindi tendenzialmente il corridore magari è partito dalla prima base, il pitcher va a fare questo tipo di copertura. La copertura invece più attiva, che forse tutti quanti conosciamo e vediamo, è quella che il lanciatore fa per la prima base. Quindi abbiamo, che so, una grounder sul prima base. Ovviamente il prima base, se sta raccogliendo la pallina, non potrà andare a fare l'eliminazione in prima, quindi correrà il pitcher e andrà a ricevere l'assistenza del prima base. La cosa che appunto è da notare è che il pitcher non corre dal monte al prima base dritto, perché cosa succede? In caso di chiamata chiusa ti cozzi dentro e muori, perché tu hai Prince Fielder di turno che sta correndo in prima.
Cioè, mentre parli mi viene in mente, non so se ti ricordi, l'infortunio di Giovanni Gagliardo.
Esatto.
È successo proprio così, si è cozzato con Prince, che sono 150 kg in movimento, e con, mi sembra, Fontanot, che correva la sua linea, e purtroppo ha avuto la peggio.
Cavolo,
ed
è vero.
Tutto l'anno fuori.
Infatti cosa si fa? Il lanciatore andrà a correre più parallelamente possibile alla linea di prima base, in maniera tale da poter fare l'eliminazione col piede e senza essere sulla traiettoria. Quindi queste sono, diciamo, le cose queste cose che non si vedono.
Purtroppo volevo dire una cosa: l'anno prossimo non potremo più vedere un clinic vivente di queste cose. Sto parlando di Maddux, che non so se sapete, se avete letto, che si ritirerà. Lui che ha vinto non so quanti Gold Glove di fila, 13-14, una cosa del genere, uno dei il lanciatore più forte in difesa, oltre ad essere un lanciatore bravissimo proprio con i suoi tipi di lancio.
Beh, allora, ancora qualche parola la vorrei fare sui tipi di lancio. Ovviamente non entriamo nel merito, perché ci sarebbero altro che una puntata di Baseball e Musica, ma 5 mesi di lezioni o di approfondimenti su questa cosa. Mi ha incuriosito qua libretto i nomignoli che vengono dati ai tipi di lancio. Quindi abbiamo la famiglia delle fastball, che sono note anche come hitter, hammer, dead red, cheese, ti tiro un po' un formaggio, cheese, smoke, gas, swifty, express e number one. Oppure, che so, andiamo qua sulle curve, che abbiamo bender, deuce, hammer, hook, vabbè, si sente, Uncle Charlie, Lord Charles, Yucker, Snapper, Mr. Snappy.
Snappy perché devi lanciarla facendo come lo snap delle dita.
Esatto. Oppure ancora per il cambio, per il change up, dead fish, palm ball.
Il pesce mo, dall'idea proprio.
Il dead fish, lancia un po' un dead fish. Oppure per la Knuckleball, che è quella, è la mia, è il mio lancio preferito, la Knuckleball, lo devo dichiarare. E quindi è nato come Floater, Dancer, perché sappiamo benissimo che Flutterball anche, Rabbit, beccati sto coniglio, la Rabbit Ball, Butterfly e Moth. Quindi diciamo, queste sono le famiglie poi più utilizzate dei lanci, con questi loro nomignoli.
Bene, bene, abbiamo concluso, direi di mettere una canzone, molti ce l'hanno chiesta, è una canzone di De André che vogliamo ricordare perché è il decennale della sua morte, una delle sue canzoni più divertenti, l'ascolterete ma l'avrete già sentita sicuramente, si chiama Don Raffaè.
Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcere in me. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale e sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa figlia con me. Ma alla fine mi sento papare, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaè, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa, con ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaè, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, prendere rullozzi ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se ha fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta cacciccere nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, qua ricetta di ciccirina nella compagno di cella precisa mamma. Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi li stipendi è un ambo se segna a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe o gilet, gradito campano, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, la ricetta che ciccirinella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, la ricetta di ciccirinella compagna di cella precisa mamma.
Fabrizio De André, genovese come noi, sapete che ci piace mettere le canzoni dei nostri concittadini, queste in particolar modo sono state richieste dai nostri ascoltatori, ovviamente ci fa piacere anche essere così alla page e quindi accontentare i nostri ascoltatori, le richieste che possiamo accontentare lo facciamo volentieri, quindi scrivete se avete delle richieste musicali, siamo qua apposta perché lo ricordiamo sempre, non solo baseball ma anche musica. E musica anche di un certo livello.
E dopo musica di un certo livello, finalmente baseball, musica, numeri. Calle, dai numeri. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock.
5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your bad bags on.
Sì, numeri, puntata numero 13, parleremo del numero 13, abbiamo il fantasma di A-Rod sulla schiena, ma non parleremo di A-Rod, anche se è un personaggio, sicuramente uno dei giocatori sì, più forti, cioè lui e Pujols secondo me sono i giocatori più forti del baseball adesso, grande attaccante, grande difensore, vive a New York, fa una vita da VIP, storie, storiette, però ci piace raccontare quegli eroi del passato,
andare a scovare queste cose qua.
E infatti l'eroe di cui vi parlerò è nato il 17 giugno 1948. Faccio come Lefio, come tradizione, il nome tutto per intero: David Ismael Concepción Benitez.
Olè, internazionale veramente.
Meglio conosciuto come Dave Concepción, un nome sì, un po' difficile, concezione. Abbiamo sentito Don Raffaele André parlare napoletano, in genovese anche noi, Concezione, U Davide Concezione, grande shortstop dei Reds ed è uno dei giocatori più amati nella città di Cincinnati, firmato come free agent perché appunto non giocatore non di scuola americana dai Reds, era arrivato, era un po' mingherlino, possiamo dire, era un po' sfigatino, cioè questo non sarà mai un atleta professionista, questo non farà mai niente,
era considerato uno sfortunato
e oltretutto con un fisico non certo d'atleta, ti dico che era stato firmato come pitcher.
Ehi.
Poi qualche genio nel farm system dei Reds l'ha provato come shortstop ed è diventato uno degli shortstop della storia più forti. Sempre all'All-Star Game, ad esempio MVP di un All-Star Game, la prima partita ufficiale della Major League giocata in territorio non americano a Montreal in Canada. L'hanno giocato questo All-Star Game, Dave Concepción è stato il giocatore più forte, l'MVP. Ha vinto 5 guanti d'oro e devo dire che un po' però la sua vita privata un po' ci delude, perché non beve, non fuma,
non bestemmia,
reati, pochini,
picchia bambini,
ma neanche, guarda, un pivellino, faceva solo una cosa bene nella sua vita, era giocare a baseball. Unica particolarità che ti posso dire che mi è piaciuta è che è stato l'inventore, possiamo dire, della giocata shortstop prima con rimbalzo, one bounce out, quella che tirava la palla apposta per terra e approfittava che in quel periodo, sia a Cincinnati che in parecchie altre città, il suolo non era l'erba ma era il cosiddetto turf, il suolo artificiale, per cui i rimbalzi erano un po' oltre che delle sete erano anche regolari e i Reds facevano tantissimi out con questo once ball throw del vecchio Concepción, e in quegli anni lì insomma out ne facevano tanti perché avrai sicuramente sentito parlare della Big Red Machine, due World Series di fila in un line up con Peter Rose, Johnny Bench, Joe Morgan, tutti i giocatori di cui abbiamo parlato o parleremo, Tony Perez, Ken Griffey il padre, George Foster e Cesar Geronimo, questi erano i grandi otto, lo starting lineup della Big Red Machine, due World Series continuative, cioè una di fila all'altra vinta. Un'altra
cosa che
mi ha fatto sballare di questo ragazzo è che giocava a baseball tutto l'anno, cioè appena finiva con i Reds tornava a casa sua in Venezuela e iniziava a giocare Winter Ball, per cui per tutta la carriera lui ha giocato 360 giorni.
Peccato che non valga, perché alla fine poi quelle statistiche non valgono, non vengono contate,
è vero.
Eppure le giocate, non è che...
Ti dirò anche un'ultima chicca, che nell'ultimo anno che ho giocato, nel 1988, quindi una ventina di anni fa, addirittura ha lanciato, è tornato ai vecchi fasti, ha lanciato per un inning e un terzo in una partita, non mi ricordo se è vinta o persa, per 1-0, e addirittura ha messo K un giocatore, quindi anche una piccola soddisfazione dal monte. Il 25 agosto 2007 Concepcion, scusate, ha visto il suo numero 13 ritirato dai Reds prima di una partita interna contro i Florida Marlins. Quindi grande Concepcion, grande numero 13, a tutti i giocatori che hanno indossato questa casacca dedichiamo una canzone dei Cult che non è bellissima, lo ammetto, però si chiama proprio Number 13. Potevamo non metterla?
Assolutamente no.
Ecco a voi i Cult. Dire che non ve l'avevo detto, perché non era bellissima, però Number 13 non potevamo esimerci. Adesso passiamo a una rubrica che a me piace un casino. Queste rubriche che ogni tanto spariscono, poi tornano. Stiamo parlando delle parole del baseball. Oltretutto a Capodanno, che danno sempre queste canzoni, vi sarà venuto in mente, no? È come il vecchio cassetto aperto, oh no, to, guarda, questo ti ricordi? a me quella canzone lì mi ha ricordato le parole del baseball. Ho detto, per il 2009 dobbiamo riproporla, che è un po' che non ha.
Tra l'altro mi aggancio, io una sera, un weekend mi sembra, che non avevo nulla da fare, mi sono messo lì, ho fatto una ricerca su internet, ho cercato le sigle, perché questo è un medley, no? Di tante varie piccole canzoni. Ok, ho tutta la lista, chi vuole sapere quali sono la lista delle canzoni, che con vari pepe, mio amico
Sassuè.
Io ce l'ho, mandatemi un PM.
Così invece di un capodanno in un quarto d'ora vi fate un 2 CD, un doppio da 70 minuti. Allora, nuova edizione delle parole del baseball. Se le prime puntate facevo proprio una tortura nei confronti di Lefio, queste ultime abbiamo un po' raddrizzato la mira e puntiamo a spiegare, vediamo se Lefio sarà in grado di spiegare meglio alcune parole, alcune situazioni per coloro che conoscono meno la lingua inglese o il baseball in generale, magari non hanno voglia di leggere tutti gli articoli, così.
O magari sono io che sono migliorato, può anche essere.
Ad esempio, cos'è, prima definizione, uno spray hitter?
A spray hitter è un grazie dell'introduzione che hai fatto poco fa. Beh, lo spray hitter è quel tipo di lanciatore, di battitore,
sì,
che ci tiene alla sua immagine, che quando va sa di andare in televisione, è ammirato, tutti lo seguono, e quindi prima di andare on deck, quando è nel dugout, sta sempre ben attento a deodorarsi con uno spray.
Quindi è il Rod.
E quindi è per quel motivo ci sono, di solito, no, sputano, si grattano le parti intime, queste cose qui. Questo è diciamo lo stereotipo del giocatore del baseball. Quando uno invece è un po' più curato, è quello lì, uno spray hitter.
Quindi c'è un metrosexual, come direbbero.
Sì.
E il Rod è uno spray hitter.
Assolutamente.
Sei veramente un genio, Alefio, però come al solito sei fuori strada. Chi è lo spray hitter? È quel giocatore, quel battitore, come giustamente tu hai detto, senza tanta potenza, che per fare delle valide deve buttare le palline per il campo, come se fosse uno spray, capito? Uno spray, diciamo, in italiano, in giro nei buchi, gap to gap si dice, all... In quei casi lì, appunto, quando uno manda la spray chart, si chiama proprio,
è vero.
Vedi che ci sono le palline rosse un po' ovunque per il campo, ma non, diciamo, verso gli esterni o fuori dal campo, quello è uno spray hitter.
Uno tipo Ted Williams.
Bravo. Adam Dunn,
questi mancini.
Vediamo se ti rifai con la seconda definizione. Cos'è un rubber arm? O chi è che ha un rubber arm?
Allora, rubber è la pedana di lancio.
Sì.
Quindi è il lanciatore, semplicemente.
Sì, però se io dico Lefio ha veramente un rubber arm, cosa significa? Cosa sto a significare?
Che qui magari non è un termine proprio necessariamente di baseball, sai, tra amici, e dici, quello lì ha un rubber arm, ha un braccio come se fosse un lanciatore, vuol dire è uno che ha un braccio molto molto potente. Mezzo punto, fossi pixi,
allora,
mezzo punto.
Diciamo che se fosse un compito all'università prenderesti 30, perché lo guardano il risultato. Ma siccome siamo ancora al liceo, voglio vedere tutto il procedimento che hai utilizzato. Il procedimento è tutto sbagliato, perché il rubber arm è sì il braccio del lanciatore, ma rubber è la gomma, no? Cosa vuol dire braccio di gomma? È quel rilievo che può giocare più di un inning e per più serate consecutive. Uno che può fare tante apparizioni, può mangiare tanti inning, quello è un rubber arm.
Bella questa, bella.
Un braccio di gomma, nel senso che lo puoi usare o controusare, lui se ne frega. Ogni giorno si presenta al ballpark, lo puoi mettere e stare tranquillo che lui delivers. Quello è un rubber arm. Allora, terza, ti metto proprio l'assistenza lì davanti al portiere, perché la definizione che ti faccio spiegare è la definizione frozen rope.
Oh, finalmente lo so, frozen ropes è praticamente intanto una un'immagine bellissima, no? Perché vuol dire che la palla viene tirata talmente forte che congela completamente quello che ha dietro di sé e congela ovviamente la traiettoria della palla. È rappresentata da una linea, da una retta, quindi da una corda che è talmente veloce che vroom, la congela. E quella è la Frozen Rope.
Bravo, ci sei, diciamo che hai azzeccato. Frozen Rope, penso, non sono sicuro, ma derivi dalle come si chiamano, gli stendini, le corde, le funi che vengono messe fra un appartamento e un altro, fra una finestra e l'altra, per stendere quelle queste corde d'inverno diventano, si gelano negli stati più freddi degli Stati Uniti e diventano delle cioè, parallele al terreno, delle frozen rope, delle funi, delle funi gelate. Quando una bella line drive battuta secca fa questa traiettoria parallela al terreno, è una frozen rope.
Bene, bene.
Bravo Lef, comunque mi sei piaciuto come al solito.
Anche a me piace questa rubrica, mi piace perché ci fa scoprire intanto tutte queste cose. E poi è un po' una delle cose belle del baseball è proprio lo slang, perché noi in italiano devo dire che ce l'abbiamo, ma non è utilizzato così tanto come in America. In America lo slang è una roba micidiale, veramente viene utilizzato in ogni contesto. Infatti io ad esempio tutte le storpiature che si divertono a fare Elio e Faso durante le loro radiocronache, io l'apprezzo tantissimo, perché proprio quello è lo spirito del baseball. Perché dire Pepitone o dire la velenosa vuol dire aver capito cos'è lo spirito del baseball, cioè usare questa roba qua che è slang, è vita di baseball, di campo.
Ora volevo dire una cosa molto acculturata, cioè citando Lessico familiare, che è un'opera, però sono ignorante e quindi non so,
non
mi ricordo chi è l'autore di questa opera italiana, Lessico familiare, che parla appunto di questo lessico che si crea e che viene diciamo capito solo dagli adepti, dai familiari. Noi abbiamo familiarità col baseball, abbiamo familiarità col project del baseball, ed è una canzone, come vi ricordiamo, questo gruppo super gruppo segnalatoci da Robinson Cano, ogni tanto mettiamo un pezzettino. Questa è Broken Man di Project Baseball.
So very proud. The powers of-
ancora, abbiamo in serbo ancora baseball per voi e come al solito, come i grandi ospiti che siamo, abbiamo il grande profondo baseball ancora da giocarci. Ce lo giochiamo subito con Joe Sox.
Buonasera gente del baseball, le ultime palline sono volate fuori, battute dalle mazze dei Phillies, la folla festante è scivolata nell'oblio, le cartacce, le pagine di giornali accartocciati, i resti di cibo, i grossi bicchieri di plastica appiccicosa sono stati raccolti, lo stadio è vuoto, i portoni sono chiusi da grossi catenacci, le sbarre sembrano ancora più fitte, i muri troppo alti. Il vento, la pioggia e poi la neve. Anche il monte di Lancio perde la sua forma sotto quella coperta bianca. I sacchetti delle basi non ci sono più. Il piatto di casa è stato riposto nei vecchi magazzini, chiusi da verdi saracinesche. Un color verde muschio che non ha nulla a che vedere con quello smeraldo che brillava ancora a fine settembre. Anche gli alberi sono rimasti senza foglie. I magnifici colori dell'autunno, quando ogni albero era un tramonto, sono svaniti. Grigio, nebbia, ghiaccio nero. Un misero alberello verde spunta in mezzo al nuovo Yankee Stadium, circondato da neve e ghiaccio. Ci sono momenti dell'off-season quando sembra impossibile credere che ci sarà un'altra stagione, un'altra estate, che le palline bianche di rosso cucite voleranno fuori o saranno prese nei guantoni. Invece le porte di cancelli sbattono sotto le sferzate del vento gelido. I pochi spettatori rimasti non sanno dove andare. Qualche visita a Cooperstown, qualche gita a casa di amici tifosi. La chiamano la Hot Stove League, la Lega della Stufa. Ed anch'io, con dita di mani e piedi gelati, dopo un'ora passata a lanciarci una pallina dura come il ghiaccio, mi siedo di fronte alla finestra. Grosse calze rosse avvolgono le gambe appoggiate al termosifone. E si parla all'infinito, di giocatori e di giocate, di battitori e di battute, di nuovi arrivi e di vecchi che si ritirano, nella Hall of Fame che aprirà le sue porte preziose a qualche altro eroe. Si suggeriscono nomi alle squadre che lentamente stanno prendendo forma. Ogni tanto qualche sussulto, qualche firma improvvisa, qualche ragazzo che ti avvisa. Sai chi hanno firmato? Si immagina e si vaga con la mente. Alla fine, sopraffatti dalla stanchezza, ci si addormenta davvero e si sogna. Si sognano i caldi giorni dell'estate, il sudore che imperla la fronte, la polvere che abbrunisce la divisa, i crack delle mazze che si spezzano, le urla dei giocatori dopo una vittoria. È tutto confuso ed allo stesso tempo tutto chiarissimo, illuminato, solare, uomini che corrono, battono e lanciano nel sole di Wrigley Field. Mi sveglio all'improvviso ma resto immobile. Vedo contro luce altri fiocchi di neve che imbiancano il prato. Baseball, per favore, arriva presto.
Ah, che bello la stagione, l'off season è più dolce grazie alle parole di Joe Sox.
E soprattutto l'off season sta per terminare. Mentre eravamo di là tra la canzone e l'altra, abbiamo parlato dei è bastato parlare che tu guardi le partite, io guardo i condensed game, che mi è venuta una scimmia che arrivi sta stagione che non te lo immagini neanche.
È già scimmia, anche Joe se è così poeta, anche se le sue sono pro, lui è un poeta dentro, però poi quando inizia la stagione anche lui tira fuori gli artigli, quindi ce lo godiamo così un po' sornione, poetico, visionario adesso. Poi durante la stagione tornerà magari a menare le mazzate di un tempo, a parlare di quello del baseball di una volta. Dobbiamo fare dei saluti, delle citazioni, dei ringraziamenti. Volevamo innanzitutto ricordare Luis, che è stato il super campione del quizzone, ci siamo dimenticati di dirlo. È veramente un asso, nozioni di baseball elevatissime, conoscenza e passione, e dobbiamo citare.
Sì, bravo Luis, perdonaci per il ritardo, aveva fatto più di media 750 e quindi veramente meritata la sua citazione. L'altra citazione che volevamo fare è quella che ci ha segnalato Gary Larson, che intanto ci inchiniamo per il suo topic su comics and baseball, che io adoro, ma soprattutto per dirvi di ascoltare la trasmissione Condor che va in onda su Radio 2 tutti i giorni dalle 16 alle 17, perché ogni tanto qualcosa, è una trasmissione di intrattenimento generica, diciamo, spero che di aver
inquadrato
bene, però piuttosto spesso, abbastanza spesso, non tutte le puntate, infilano dentro qualche notizia di baseball.
Diciamo che sono sensibili al fascino.
Sì, sono curioso. Sarei curioso di sapere come mai. Probabilmente uno dei qualche conduttore o qualche autore magari segue l'MLB, perché comunque sono prettamente le notizie di MLB, quindi dateci un'ascoltata.
Ancora una cosa, progetto Back in the Days.
Progetto Back in the Days vuol dire che mettiamo la lancetta dell'anno al 2006 e nel frattempo che questa off-season deve passare vi verrà voglia ogni tanto di guardarvi qualche partita di baseball dall'archivio di MLB TV, quindi perché non guardare proprio le prime radiocronache che abbiamo fatto noi a Radio Play,
perché c'è ragione, ce ne sono 2000, però invece non dovevi fare questa domanda, perché allora no, dovete senz'altro guardare quelle partite per così sollazzare i nostri ego, ecco, diciamo la verità.
Sì, ci siamo riascoltati un pochettino, è curioso, è divertente, sempre la nostra radiocronaca senza troppe pretese, però con un po' di spice, diciamo. Bene, Calle, ci siamo.
Ci siamo, ci manca solo la sigla finale, un'altra doverosa citazione per De André. Abbiamo parlato di prosa e poesia, sicuramente un grande poeta in prosa, in versi, in canzoni è stato il grande De André, il cantautore genovese. Ancora uno breve spazio dedicato a lui, che non sarà tantissimo, ma il nostro omaggio a De André, la canzone è quella in genovese dedicata a te, lei te la voglio dedicare.
Grazie.
Cresa de ma.
Anche a te te la dedico. Ciao.
De muri, muri de maine, donde ne veni, dove le cane, den si tu du vali, na se mostrani, e a neta na punto, cotelo agu, e a monta la, seu geresto tio, o diavolo in se, o sega e fetoni, ne shortimo da uma, pesci guai o se da odria, a fontana di cum, vinta cade pria.
E andare, e andare, e andare, e andare, e andare, e andare.
E intacca de pria chi che saia, intacca d'udria con un lemaina, gente deliga facce de mandila. Poi che tu lo preferisci a la figlia di famiglia o tu de bon, che tipo a mia le senza o bon dun.
E andare, e andare, e andare, e andare.
Thank you.
passé de cos'è che d'aia, cos'è da bei, cos'è da mangia, frittia de pigne, giancu de portofin, cervelle de pen, tu magimo vin, lasagne da figlia ai quattro tucchi, pacivi negro dulce de lebre de cu.
E andare, e andare, e andare, e andare, e andare, e andare.
Enche a barca do vinho e naveguemos um xiscante, emigrante do rio, puitão em piede. Fim com a tincrechada, poeiro recante, Redigane, venia de finge, bacana corda, marça de guedessa, caneliga e ne porta, antena cruza de mar.